un vero privilegio per me essere qui con voi stamattina. All'inizio pensavo di ascoltare Pippo Salvo, perché è un privilegio ascoltare questi uomini di Dio, un privilegio. Sono molto contento per voi, molto, e vi chiedo di pregare per loro, anche quando non sono sempre qua, perché hanno delle mansioni datele dal Signore e voi siete generosi come Chiesa a sostenerli. Per cui è un privilegio per me essere qui e aprire questa parola con voi. È una parola che ha una dinamica sulla mia persona, però voglio esporla a voi, perché in questa primavera mi chiedevo a Ferrara cosa voglio io per le persone. E capivo che la prima cosa che veniva nel mio cuore era: voglio che loro capiscano chi è Gesù. Perché quando ero a Firenze ero in un ambiente universitario e Gesù era al massimo una figura morale, era un insegnante. I miracoli no, i miracoli erano forse segnali creati per sostenere il suo insegnamento, cioè Gesù veniva accettato a livello di un buon insegnante. Atti taumaturgici no, però capisco che si capiva che potevano avere un valore per sostenere un messaggio morale, per cui bene o male veniva accettato così. Però trasferendomi a Padova mi sono trovato con un altro Gesù, un Gesù molto religioso, molto altolocato, un Gesù, beh, è bello nel presepe, no? Un bel bambino, è molto, molto bello questo Gesù che è nella chiesa, è sulla croce, cioè un Gesù romantico. E mi tornava le porte del Battistero a Firenze, di Pisani, che avevano un Gesù veramente ideale. C'era la folla sempre in basso e c'era sempre Gesù in alto. Ed era molto visibile questo distacco, questo idealizzazione di Gesù. Ma io, facilmente anche io, non voglio un Gesù a misura mia. Cioè, in realtà del Veneto era un Gesù abbastanza legato ad una superstizione, ad un toccasano. Gesù a Firenze era al massimo morale. All'epoca di Gesù, in questo capitolo 15, il primo messaggio che mi trovavo di voler formulare era questa prima parte di capitolo 15, che riguarda le tradizioni degli uomini. Versetto 1, capitolo 15, se lo potete leggere con me. Allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei farisei e degli scribi, e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo? Gesù era un problema per loro. Gesù non si adeguava alle loro attese. Loro avevano delle aspettative, cioè un Messia. Come poteva non nascere, vivere e arrivare a Gerusalemme, cioè il centro della loro religiosità? Cioè qualunque figura messianica doveva essere lì, non dal Nazareth, non dal nord, non questa figura che va in giro predicando queste cose. E vedete, loro pretendevano di conoscere Dio. Erano loro coloro che insegnavano chi era Dio. Cioè loro avevano Dio, sì, Dio vuole questi comportamenti religiosi, voi dovete fare così, voi dovete seguirlo, voi dovete tutta una serie di regole. E Gesù? No, è l'interiore che è più importante, molto più importante di tutte queste azioni esteriori. Allora loro non sapevano cosa fare. Cioè Gesù per un verso aderiva ai loro canoni di giudizio, cioè era stato purificato nel Tempio, cioè lui frequentava il Tempio, all'età di 12 anni era trovato nel Tempio per 3 giorni, cioè lui non disconosceva la sinagoga, però aveva questi comportamenti, non lavava le mani, strisciava grano fra le mani, cioè questo Gesù insiste nel guarire persone alla domenica. Ma come può? La legge dice che non può, stando loro. E allora c'era questo Gesù che loro non potevano accettare. Restavano attaccati ai loro canoni di giudizio. Allora, sì, avevo questo sfondo. Quale sarebbe stato il secondo messaggio? Beh, forse dovrei predicare su questo episodio con la donna Caninea, perché segue questa prima parte che riguarda l'interiorità, come Gesù offriva un'immagine diversa di se stesso. Voleva una cosa diversa. Versetto 12 di capitolo 15, allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero, sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati. Loro volevano che lui si cambiasse anche, ma non poteva. E allora arrivando a questo versetto 21, mi sono confrontato con un passo che per me era difficile di accettare. Un brano non facile per me leggere, perché c'è un comportamento di Gesù che io facevo fatica a capire. Inizia il brano che abbiamo letto insieme, dal versetto 21, partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidon, e di Sidone. No, cioè Gesù era venuto mandato dal Padre in missione. La missione era per un mondo perduto. E allora Gesù perché si ritira? Come mai lui va in una zona non centrale alla sua missione primaria? Cioè Gesù, Gesù ha una missione, è missione, eppure si stacca. Cioè, lui, ecco già all'inizio, dico, Gesù, stai andando in un territorio che è diverso da quello prescritto che ordinariamente tu avresti dovuto favorire. Versetto 22. Ed ecco, una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare, abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio, ma egli non le rispose parola. E questo è difficile per me pensare, cioè Gesù che tace, una persona lo cerca e lui non le risponda. Le cerca con consapevolezza, con coscienza. Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Cioè, parole forti queste. Lei riconosceva in lui il Signore? Allora, E Gesù non le rispose parola. Se ci fosse un momento per operare, non era questo? Per far vedere che tu sei il Signore, una figlia tormentata da un demonio, da Satana stesso. Cioè, non è un momento, e Gesù tace. Non parla, resta. Cioè, no, Gesù, tu devi, cioè, ordinariamente, Paul, la mia persona, vuole un Gesù compassionevole. Cioè, il Gesù di Matteo 14:14, cioè la parte, cioè la stessa pagina quasi proprio davanti in questa mia Bibbia, Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. E questo è il Gesù che io riconosco, questo. Cioè il Gesù che non risponde ad un appello disperato, giustificato, con una persona che crede in lui, che vuole, che lo riconosce e vuole che lui operi per la Esu Satana stesso. Cioè, capivo una cosa dalle mie lezioni di inglese, da una decina di anni a Ferrara, Vicenza, con Francis facciamo lezioni di inglese, e terrore entra nei nostri studenti quando noi li facciamo ascoltare un nastro con solo inglese. Se io leggo l'inglese va bene, riescono più o meno perché mi vedono, vedono le mie labbra, vedono i miei occhi, interagisco con loro. Per cui c'è anche la presenza di me. Quando faccio ascoltare un nastro, no Paul, perché è difficile, molto, 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 perché non c'è la persona, non ci sono le azioni. E cominciavo a capire che qui noi non abbiamo la parte visiva, abbiamo solo la frase. Egli non le rispose parola, per cui noi non sappiamo come le guardava, come l'accoglieva, perché restava nella sua presenza. La reazione dei discepoli dopo è abbastanza comprensibile. I suoi discepoli si avvicinarono, lo pregavano dicendo: mandala via, perché ci grida dietro, mandala via. Questo è più tipico, cioè questa sarebbe la risposta più tipica, ma Gesù non fa quello, resta in silenzio, non le manda via. E poi questa parte più difficile per me: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. La parte mi sembra razzista. Ha tutto il suono di un Gesù che discrimina, che Gesù che è proprio duro. Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Però lo leggevo male. Lo leggevo, io non sono stato mandato che ad Israele, ma non dice quello, alle pecore perdute. Era questo per cui Gesù era venuto, per le pecore perdute di Israele. E questo ha gettato una nuova luce su questo. Non era per in blocco Israele, ma chi aveva e riconosceva di avere bisogno di salvezza. Per cui non era semplicemente la forma. Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. I farisei si consideravano pecore perdute? No. Loro si sentivano pastori dominanti, non pecore perdute. E lì c'è un forte contrasto. E si capisce che Gesù aveva un ruolo specifico verso coloro che in Israele lo avrebbero cercato. Lei non è ebrea. Lei non è giudea. Lei insiste però. E gli si prostrò davanti dicendo: Signore, aiutami. Questo è molto bello. Signore, aiutami. Resta aggrappato a ciò che aveva detto. Tu sei il Signore. Tu sei il Figlio di Dio. Per cui resta aggrappata a quella dichiarazione. Aiutami, aiutami. Gesù rispose: non è prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Wow. Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Sembra ancora più razzista. Sembra fare una distinzione radicale. Tu sei gentile, tu sei pagana, tu non puoi avere. Però pensiamo un attimino. Una pecora perduta quale diritto ha? Non ha diritti, ha solo la disperazione di essere trovato. Vuole essere trovato. Questi qui, prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Chi potrebbero essere questi figli? Quelli che avevano bisogno di un salvatore. Quelli. Cioè, faccio una breve carrellata per voi. Maria e Giuseppe abbracciarono Maria, sì, sarà il mio figlio, sì, io sono la serva del Signore. Giuseppe, compatto con lei nella scelta, Elisabetta e Zaccaria, loro abbracciarono la venuta di Gesù. Sì, non potete non leggere i primissimi capitoli di Luca e leggere questo desiderio della realizzazione dei tempi del Signore. Sono cani o sono figli? No. Poi il primo capitolo. No, prima ancora, i pastori nei campi, come risposero loro al messaggio? Da cani o da figli? Loro subito vennero a cercare Gesù. Magi dall'Oriente. Erano venuti, ma perché? Cosa fecero quando videro Gesù alla stalla? Si inchinarono, lo adorarono e offrirono i loro doni, incenso, oro e mirra. Cioè, questo è un comportamento di un figlio, cioè di uno che sa di avere bisogno di uno, che vede il Salvatore, che riconosce che questo è un cibo dal cielo che scende per me, per noi. E quando leggete, come forse avete letto poco tempo fa, nel primo capitolo di Giovanni. Lì ci sono due raggruppamenti. C'è il raggruppamento dei farisei. Chi sei Gesù? Mandarono da Gerusalemme per sapere chi è Gesù. Ma lì avete i discepoli di Gesù. Loro volevano conoscere Gesù. Loro vennero a Gesù. E andando avanti nello stesso Vangelo avete questa figura, ho saltato uno, scusate, nell'ordine cronologico. Quando Gesù fu presentato al Tempio, voi avete un comportamento da Simeone e da Anna. Forse lo possiamo leggere, è in Luca capitolo 2, Luca capitolo 2, versetto 25. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo: ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che è preparato dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti, a gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse, dicendo a Maria, madre di lui: ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione. E a te stesso una spada travigerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Sì. Sì, questa è la scelta. Figlio o cane? Vi era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuel, della tribù di Aser. Era molto avanti negli anni, dopo essere vissuta con il marito 7 anni della sua verginità. Era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio. Serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Sì, questo è un comportamento non da cane. No, no, qui c'è un'altra risposta, cioè un volere il Redentore, volere il Salvatore, cioè c'è tutta un'altra attesa qui. E poi, come dicevo, in Giovanni capitolo 4 c'è la figura di questo ufficiale del re che vuole, cerca Gesù perché guarisca suo figlio. Un centurione poi, dopo ci sarà anche che vorrà che Gesù... Sono persone non ebrei, non, però c'è questo volere, questo cercare il Signore, questo appellarsi a Lui. All'interno di Israele ci sono figure come Nicodemo, capo religioso. C'è Gairo, anche lui un capo della sinagoga. Dopo c'è Giuseppe di Arimatea. Cioè ci sono queste figure che mi dice: no, non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. C'erano delle persone, c'era chi cercava il Signore, la donna samaritana, lei. Non cercava il Signore, Gesù la incontra, poi c'è tutto l'evolversi di quella conversazione che finisce con lei che va a parlare a tutti gli altri, a dire: abbiamo trovato, e il messaggio passa. Il giovane ricco venne a Gesù con tutte le cose belle dette, cioè, sì, tutti questi comandamenti io, sì, per poi andare via. E in Matteo 7:7 Gesù diceva: non date ciò che è santo ai cani, non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. E c'è questa azione che è molto, molto commovente. Questa donna dice a Gesù: dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: donna, grande la tua fede. Bello. Però non era il Gesù che io avrei aspettato, che lei si sarebbe aspettata, nemmeno. E penso che questo sia molte volte vero. Gesù ci viene e si presenta a noi in un modo che non sempre capiamo. E questo brano mi dice: cercalo comunque. Resti attaccato a ciò che sai, a ciò che Dio ti sta rivelando. Vai, resta, segui. Cioè, mantieniti lì. Per cui ho formulato queste 5 osservazioni che riguardano questo brano. La prima, le risposte apparentemente severe del Signore hanno un'intenzione che lei non poteva sapere, ma alla fine era una dimostrazione della sua chiamata. Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. Come vorrei che Dio lo dicesse di me? Paul, grande è la tua fede. Cioè, io ho questa passione di cercare il Signore, di restare ancorato a ciò che Lui mi può dare, nonostante che la forma non è quella che mi sarei aspettato. Cioè, sono là, faccio così. 2. La sua ricerca è del Signore e non di un medico. Lei non viene a Gesù come medico. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Lei sa la radice del male. E molto facilmente io nascondo la radice del male. Vorrei che Dio mi aiuti, però in qualche modo mantenendo le mie strutture invisibili.
vorrei che Dio risponda a me, che mi dia certe cose, che faccia per me. Però per me, per lei sa che questa attività è provocata da un demonio e che c'è un combattimento spirituale qui e che a monte ci sono cose più grandi di lei e che l'unica fonte di salvezza è in Gesù. Signore, figlio di Davide, abbi pietà di me. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Paul, tu riconosci il peccato? Tu riconosci le attività di Satana? Come resti aggrappato tu a delle cose? 3. La fede vera è del cuore e non gli atti religiosi esteriori. Questa è una passione che insiste, che esprime un cuore. Cioè lei non dice, lei non si arrabbia, io mi arrabbierei. Cioè, se avessi probabilmente questo tipo di risposta, sapendo che è il Signore, ma Signore, cioè, fai, cioè, sono venuto e non mi parli, e... ma lei resta lì, insiste, nonostante che i discepoli dicono, mandala via, Gesù non la fa, interagisce con lei con queste frasi inusuali, inattese. Però lei vuole Gesù a tutti i costi. La vera fede è del cuore, non qui negli atti religiosi che avrebbe potuto fare. La fede, questo è, non so, numero 3, probabilmente. Numero 4, forse. La fede è un verbo e non solo un sostantivo. Generalmente noi tendiamo a pensare a fede come essere una serie di cose alle quali io aderisco. Cioè io credo, cioè. Però qui la fede è un verbo. Lei vuole esprime fiducia, cerca il Signore perché crede, perché vuole, e Gesù la riconosce. Donna, grande la tua fede. È un verbo qui, non solo un articolo di fede. Maestro, Signore, figlio di Davide. E in ultimo, e questa è una domanda alle quali non ho risposta, però me la sono formulata e ve la lascio a voi. Gesù era andato in quella zona per lei? Non solo per se stesso, ma per lei? Anticipando forse che lei sarebbe venuta e ci sarebbe stata questa interazione. È un brano molto ricco per me ora, perché io sono una pecora perduta e ho bisogno del Signore, per cui privilegio di avere un Salvatore che salva. Per cui vorrei che Dio ci dia di capire l'enormità, come facevate all'inizio del nostro peccato, per rivolgerci al vero Salvatore, Liberatore, il Signore, che comunque ti stia rispondendo, ti stia parlando. tu resti aggrappato a ciò che vai capendo, cercando Lui, insistendo, dandoti completamente a Lui, nonostante le forme che non capisci, di perseverare. Perché la fede è un verbo, non è soltanto un articolo di fede. Avrei piacere di pregare con voi. Padre, molto facilmente anche io formulo i miei pensieri per ciò che ti riguarda. Ho delle attese, ho delle immaginazioni, delle immagini, dei pensieri su di te. E non possono delimitarti. Tu non vorresti questo. Tu vorresti trasformarmi, trasformarci, per essere tuo popolo, per essere tuoi figli, tue figlie, in modo di avere una vera fede che, della quale si può dire la parola grande. Padre, voglio tu accompagnarci tutti, perché ognuno è in un cammino e ad un punto particolare fra te e noi. Voglio tu favorire che non ce ne andiamo, ma che restiamo aggrappati a te per gustare la pienezza della tua salvezza e il trionfo sul peccato, su Satana nelle nostre vite. Che la gloria sia per te nelle nostre vite, nel nome di Gesù. Amen.